Si sente? Buongiorno, io ringrazio Forum PA che mi ha dato questa, che mi ha chiesto questa, che ha chiamato Lectio Magistralis con un tono un po' forse esagerato. Io cerco di raccontare un po' la mia esperienza partendo da una prospettiva che è quella di chi. Per un po' di. Ci stanno entrando un po' di persone, quindi non so se forse è il caso di. Allora, dicevo che volevo affrontare questo ragionamento a partire dalla prospettiva di una persona che sono della mia storia, che è quella di avere in qualche modo contribuito a fare e mettere in campo molti progetti di innovazione nell'amministrazione pubblica, con il Dipartimento, eccetera. E poi da qualche anno ho provato a mettersi sul campo e a farli realmente, sperimentandosi come direttore generale del comune. Del comune che è quello di Reggio Emilia, che è un comune di 170.000 abitanti, quindi la realtà media. Allora il ragionamento che cercherò di fare è un ragionamento abbastanza schematico come logica, che è questo, cioè come cambiano le città, come cambia il ruolo del comune e rispetto a questo, quindi come cambiano dal mio punto di vista i modelli organizzativi di riferimento nei comuni. Allora, le città stanno cambiando e stanno cambiando in modo molto evidente, stanno cambiando città, stanno cambiando appunto anche le amministrazioni. Nel marzo del 2010 la Commissione europea ha fatto uscire questo documento, questo piano, questo documento strategico che si chiama Europa 2020, una strategia per la crescita. Una crescita che chiama intelligente, sostenibile, inclusiva. Nella stessa direzione, anche le città in Europa si stanno muovendo in questo senso e anche molte delle città italiane più evolute stanno cercando di leggere il tema della crisi oggi come un contesto dal quale cercare di uscire non solamente con una posizione difensiva, ma investendo appunto sulla crescita. Per uscire poi dalla crisi in un modo più forte, più coeso e con comunità che riescono a guardare al futuro non solamente attraverso un meccanismo di difesa. Sono le linee attraverso sulle quali le città si stanno muovendo in questo senso. Ne vedo cinque fondamentalmente. Una prima linea è la linea, diciamo, dell'integrazione delle politiche. Le persone, sempre di più, le donne, una donna, per esempio, è madre, è lavoratrice. Si preoccupa della salute dei figli, si preoccupa della formazione dei figli, eccetera. Cioè è una, certamente, ma è plurale, ha una pluralità di bisogni e di interessi. E come lei ce ne sono migliaia e centinaia. Quindi quando noi pensiamo alle politiche non le possiamo più pensare semplicemente in termini di eccellenze settoriali. Non è più un problema di eccellenze settoriali, ma di avere un equilibrio di sistemi. Una qualche misura noi dobbiamo evitare i fallimenti da questo punto di vista, anche del passato, dove si è scommesso troppo su degli aspetti specifici e si è perso di vista l'equilibrio di sistema. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una crescita, per esempio, con tassi di disuguaglianza troppo forti, è una crescita che non può durare nel tempo. Una crescita che perde di vista e consuma troppe risorse del territorio è una crescita che non è sostenibile perché quel patrimonio consumato è un patrimonio che non è rigenerabile. Così come la salute delle persone, eccetera. Cioè, occorre passare dalla ricerca di singoli primati in singoli settori, in singole specifiche politiche, al valore del benessere complessivo di una comunità di cittadini, cioè a una lettura d'insieme, quindi a una lettura delle politiche più integrate. Seconda direzione che vedo emergere molto forte è il tema del rapporto tra città e sviluppo locale, appunto il tema della crescita rispetto al modello economico. Non è pensabile pensare, come si dice in alcuni casi, di superare il modello di sviluppo economico della manifattura con altri meccanismi, altri settori che per definizione sono settori che saranno sempre complementari. Ad esempio a Reggio Emilia non possiamo pensare di superare la meccanica con il terziario avanzato e sostituirla con il terziario avanzato con il turismo. C'è poco da fare, bisognerà sviluppare semmai la meccatronica, far evolvere delle filiere, lavorare sul valore aggiunto, investire in ricerca e innovazione, far sì che le imprese si aggreghino per avere un accesso ai mercati finali, eccetera. Cioè competere significa puntare sulla qualità del prodotto e non certamente sui costi, perché non saremo mai pari ai costi della Cina. In questo senso, il rapporto tra pubblico e imprese diventa molto forte, diventa molto più intenso, cioè i comuni storicamente non si sono mai occupati di sviluppo economico. Invece in questa fase vengono chiamati a occuparsi anche di una politica che paradossalmente da un punto di vista delle competenze amministrative li riguarda relativamente poco. Ma in realtà invece viene rafforzato proprio perché viene investito in sistemi di ricerca interaziendali. C'era l'altro giorno un articolo di Bonomi sul Sole 24 Ore che raccontava di questi vecchi capannoni che sono stati ripresi e rimessi a nuovo nel rapporto tra comuni e università per costruire nuovi centri di ricerca nel Veneto, per esempio. L'attrazione degli investimenti, le regole, gli incentivi, le modalità di committenza coerenti, in molti casi anche il ruolo delle multi-utility che possono avere un ruolo di imprenditore istituzionale rispetto all'economia. La terza direttrice che vedo molto forte è il tema del welfare. Cioè è chiaro che le politiche sociali cercano di supportare questo meccanismo di crescita. Noi dobbiamo avere chiarezza da questo punto di vista: noi non esiste crescita senza coesione, non esiste coesione senza crescita. Se non c'è crescita, se non c'è ricchezza, non c'è ricchezza da ridistribuire nei sistemi di welfare. Se non ci sono sistemi di welfare, ormai tutti gli economisti lo dimostrano, non c'è possibilità di sviluppo economico. Il rapporto è molto stretto e molto forte. Ora però il problema di fondo è che la domanda di welfare, la domanda sociale, sta esplodendo nelle città, raddoppiano gli anziani, c'è una crisi molto forte a questo punto di vista della domanda e le risorse trasferite dal centro sono praticamente prosciugate. Noi abbiamo avuto l'azzeramento di alcuni fondi e il dimezzamento di molti altri. Quindi c'è un tema di fondo che oramai è ineludibile, che vuol dire occorre ripensare il welfare, occorre ripensare i sistemi di welfare locale. Si cerca, in questo senso, i tentativi sono quelli di prevenire il bisogno, lavorando sul tentativo di promuovere l'autonomia delle persone. Tutto questo tema, le feste di vicinato, i rapporti di comunità, i legami, cioè si cerca di ricostruire dei legami di comunità, dei legami solidi tra le persone o rispetto all'ambiente in cui si vive, il vicinato, o rispetto agli ambienti di lavoro, eccetera, dove fondamentalmente il tema di fondo è quello di far sì che l'autonomia ci porti a prevenire il bisogno di cura. Non è più sufficiente avere dei buoni servizi di assistenza e avere dei buoni servizi di prestazione di cura. Cioè non è più solo un problema di prestazioni di servizi, ma è un problema di fondo di far sì che una rete, un tessuto faccia da collante di una comunità e lasci le persone meno sole all'interno della propria relazione col contesto in cui vivono. In questo senso è anche necessario assicurare dei servizi più flessibili, non necessariamente di carattere pubblico. Qua dobbiamo essere molto onesti, cioè non possiamo far sì che l'alternativa che abbiamo davanti sia la rigidità dell'assistenza domiciliare pubblica, che può essere o pubblica o privata, ma e il badantato. In mezzo non c'è nulla, mentre probabilmente c'è un mondo da esplorare, che è un mondo fatto di imprese sociali, le chiama Yunus Social Business, eccetera, dove problemi collettivi possono essere affrontati creando maggiore flessibilità nel rapporto con il bisogno e anche maggiore occupazione dal punto di vista del settore di impiego. In questo senso, è proprio in un welfare che diventa welfare di comunità, il rapporto con il sistema degli attori, con le imprese, con il sindacato, con il terzo settore si rafforza e non lascia più solamente, non viene più lasciato solo al soggetto pubblico, come dire, l'onere di raccogliere i bisogni di welfare prodotti dal modello di sviluppo economico e dall'andamento demografico. Cioè il pubblico in questo sistema nuovo di welfare che viene pensato, fondamentalmente si colloca come un nervo, un ganglio fondamentale di una rete che però diventa una rete di responsabilità diffuse nella comunità. La quarta direttrice che io vedo uscire in maniera molto chiara è un ribaltamento del rapporto tra sviluppo e territorio. Cioè storicamente, in effetti per molti anni, la leva del territorio è stata utilizzata come una leva di sviluppo economico in un ciclo breve. Cioè che cosa significa? Significa rendita fondiaria, trasformazione della classificazione dei terreni, sulla base di questo c'è stato sviluppo economico, consumo del territorio, ma c'è stata anche ricchezza dei piccoli artigiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ora questo è evidente, il territorio è una risorsa finita, il ciclo da edilizia sta in grande crisi dappertutto, in tutti i luoghi. È evidente che il rapporto, ecco, in queste città che cercano di guardare all'Europa, il rapporto tra sviluppo e economia si rovescia. Cioè sono le competenze di sviluppo territoriale, le scelte strategiche di sviluppo del territorio che determinano come viene utilizzata la risorsa territorio, che torna ad essere una risorsa per lo sviluppo e non invece un'economia che viene drogata, diciamo, dalla speculazione urbana. Ecco, questo tema è veramente un rovesciamento di un modo di leggere, cioè attraverso la leva urbanistica si cerca di accompagnare delle politiche di sviluppo, cioè sono le politiche che determinano l'urbanistica e non viceversa l'urbanistica e le scelte urbanistiche che determinano le ricadute sulle altre politiche. Attraverso la leva urbanistica poi si cerca di rigenerare, quindi in un qualche modo lega un legame molto forte con lo sviluppo economico, ma nello stesso tempo l'urbanistica che diventa una leva anche per il welfare, cioè si cerca di rigenerare il costruito, si cerca di ricostruire dei legami di territorio, si cerca di ricostruire delle dimensioni nelle quali lo spazio pubblico, lo spazio abitativo e lo spazio dei servizi hanno una loro coerenza tra di loro. Si cercano di ricucire slabbrature tra centro e periferia, si cerca di favorire gli insediamenti che generano permeabilità e relazioni tra le persone nel territorio, mentre si disincentivano fortemente quelle costruzioni, quelle nuove urbanizzazioni che invece sono solamente dormitori e che quindi non hanno il mix, diciamo, e non aiutano al sistema, alla costruzione delle relazioni. Quindi una coerenza molto forte non solo con lo sviluppo economico ma anche con il sistema urbano. Cioè si cerca fondamentalmente di andare nella direzione di una città più compatta, una città meno, dove lo sprolo urbano, la dispersione è meno forte e dove questa compattezza aiuta per esempio la mobilità sostenibile, il trasporto urbano, mentre la dispersione, diciamo, delle famose villettopoli ovviamente ostacola, perché rende tutto più difficile, rende più difficile il collegamento fognario, rende più difficile i collegamenti urbani, rende più difficile e fortemente difficoltosi la mobilità ciclabile, la mobilità sostenibile. Mentre le forme urbane più compatte da questo punto di vista racchiudono in questo senso nella dimensione appunto di una comunità che ha più forza di legame, più forza di legame. Ma non per questo queste comunità si chiudono su se stesse, cercano anzi di investire in moltissime infrastrutture per legarsi al resto del mondo e al resto dell'Europa. Cioè queste città investono sull'alta velocità, le città investono soprattutto sulle connessioni, sulla fibra ottica che sta per arrivare, sul wifi pubblico. Anche lì wifi pubblico non solo come diritto di accesso a una roba che oramai è una public utility, cioè un servizio pubblico, l'accesso a internet come diritto, ma wifi pubblico anche come opportunità per occupare in maniera cordiale i luoghi aperti, le piazze, vivere le piazze come cittadini che vivono i propri luoghi. Quindi competenze nello sviluppo economico, responsabilità nel welfare, relazioni con la comunità sono le caratteristiche che disegnano appunto una nuova idea di cittadinanza in queste città. Questo capitale sociale, perché di questo che stiamo parlando, così importante, è fondamentale perché le cose che dicevamo, cioè la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, non siano semplicemente delle mete irraggiungibili, richiede fondamentalmente, secondo in molti di questi casi, il coraggio di tornare a investire sulle persone e sui valori, cioè rimette al centro la dimensione della politica che esce semplicemente dal consenso come fine a se stesso e ritorna ad avere invece il coraggio di avere, come dire, un progetto pedagogico, un progetto nell'indicare il futuro e la responsabilità, assumersi la responsabilità di indicare il futuro ai propri cittadini. Questa direttrice pone al centro il valore del senso civico, appunto, e della fiducia tra i cittadini e le istituzioni, e valorizzando appunto le forme di protagonismo dal basso, non a caso entra Gregorio Arena mentre dicevo queste cose, e la cittadinanza attiva, cioè sembra fatto apposta, ascoltato fuori. Il tema che queste città si pongono è un vecchio slogan che dicevano anche in Reinventing Government, Osborne e Gebel, il governo di Clinton: istituzioni forti sono solo dove esistono comunità forti. E comunità forti sono solo dove esistono istituzioni forti. Questo rapporto molto stretto tra istituzioni e comunità. In queste città, appunto, dicevo, diciamo, alla retorica del cittadino cliente, no? Interessato più alla sua utilità individuale, al beneficio individuale, viene preferito il ruolo del CIVES, del cittadino come protagonista responsabile della vita della propria comunità. Ecco, a questo capitale sociale non è solamente un problema di intensità, ma anche di qualità, di un capitale sociale che ha bisogno di avere una maggiore apertura culturale, e quindi il tema dell'istruzione e dell'investimento sulle persone in queste città diventa un tema molto forte, che non si esaurisce nella semplice passaggio da avere un diploma superiore per tutti ad avere un diploma universitario. Non è solamente un tema di trasferimento di conoscenze, ma è un tema di facilitare quell'apprendimento riflessivo che genera consapevolezza e, come dire, virtù civiche, appunto. In questo senso queste città investono molto anche sulle nuove agenzie formative che affiancano quelle tradizionalmente in crisi, come l'associazionismo, il volontariato, eccetera. E non ultimo il fatto che investono in un'idea della cultura che non è solamente l'oasir, divertimento, ma che diventa anche una cultura che è coerente con le politiche di riferimento, che è una cultura che aiuta a sviluppare quei valori civici di cittadinanza, democrazia, solidarietà, che diventano capitale sociale funzionale e fondamentale per avere crescita, innovazione e sostenibilità. Ma se queste sono le principali direzioni del cambiamento, quelle cinque che io avevo visto, no? Avevo, come dire, ho indicato, poi possono essercene molte altre, queste mi sembrano molto forti. Come cambia il ruolo dei comuni e che cosa viene chiesto ai sindaci delle città? Allora, il comune in questo senso diventa, le istituzioni diventano un po' il centro del governo di una rete di attori che in modo molto concertato si assumono collettivamente le responsabilità. L'abbiamo visto prima, nei rapporti con l'impresa, nei rapporti col territorio, nei rapporti nel welfare, diventa un problema di governo, sostanzialmente degli attori di governo della rete, come diceva il titolo della lezione. Così, se al pubblico viene chiesto di impegnarsi nello sviluppo economico, che appunto dicevamo fuori dalle competenze tradizionali del comune, così alle imprese viene chiesto di contribuire al welfare o viene chiesto di contribuire dal punto di vista della responsabilità ambientale, eccetera, di occuparsi ad esempio dei familiari, dei propri dipendenti, ad esempio anche attivando convenzioni per gli asili o per le case protette, no? Il tema del welfare aziendale come possibile risposta anche al calo delle risorse. Quindi accanto, diciamo, al ruolo prestazionale tradizionale, al sistema pubblico viene chiesto di governare appunto questa fitta rete di legami che lega gli attori della comunità, no? Quindi allargando i processi decisionali ad altri soggetti, il tema di includere nei processi decisionali, integrando le logiche di programmazione delle singole politiche pubbliche e coinvolgendo altri attori nel comportamento concreto, nell'attività pubblica, di interesse generale. Quindi, dopo che per molti anni era stata teorizzata un po' la necessità di un ritorno a uno stato minimo e a una regressione del ruolo del pubblico rispetto alla prestazione dei servizi, diciamo, il comune non perde affatto la propria centralità, anzi al contrario diventa un attore ancora più protagonista. La riacquista non tanto in termini di produzione di servizi, questo no, ma in termini certamente di leadership progettuale e di visione di sistema. Cioè chi tira la rete di questi attori normalmente è il sindaco delle città, cioè è il comune. Certamente anche al comune viene chiesto uno scatto ambizioso, nello stesso modo anche al comune viene chiesto di investire in ricerca e innovazione, viene chiesto di fare un salto di qualità, viene chiesto di innestare appunto nuove capacità sistemiche, viene chiesto di collocarsi sulla parte pregiata della catena del valore, se vogliamo utilizzare i termini che si usano anche nel sistema imprenditoriale. Ecco, ciò che accade però è che raramente noi abbiamo delle condizioni amministrative nelle nostre amministrazioni, in queste amministrazioni, necessarie per realizzare questi cambiamenti di ruolo. Cioè i modelli organizzativi e i modelli di management sono ancora molto concentrati su uno schema che è quello tradizionale, cioè della produzione di beni e servizi. Quindi da un lato noi abbiamo un ruolo che cambia e che dice al comune, all'istituzione, c'è bisogno di un soggetto che faccia da catalizzatore e da perno e quindi che deve essere capace di governare la rete, quindi avere una lettura, una capacità trasversale. Dall'altra abbiamo un modello organizzativo concentrato sostanzialmente sull'efficienza e sulla qualità nella produzione dei servizi. Le stesse riforme amministrative degli ultimi 20 anni, quindi, sono state centrate sostanzialmente su questa idea, cioè generare maggiore efficienza e qualità nella produzione dei servizi, non invece sulla capacità di creare un comune, un soggetto capace di gestire e governare i sistemi. Un primo elemento di... e quindi qual è il rapporto tra questo nuovo ruolo di governo e l'innovazione organizzativa? Un primo elemento di difficoltà che io osservo è che nelle amministrazioni non sono quasi mai individuati dei soggetti tecnici preposti a fare questo mestiere. Cioè, chi è il soggetto che dentro l'amministrazione governa la rete degli attori del welfare? Chi è dentro questa amministrazione il soggetto che governa la rete delle, con i rapporti sul piano dello sviluppo economico con le imprese, i sindacati, eccetera, eccetera? Chi è che mette insieme questi pezzi? Non sono tecnicamente individuati. Normalmente vengono esercitati questi ruoli da soggetti esterni, da task force o da politici che hanno una dimensione in questo senso temporanea. Ecco, io credo che invece se le funzioni di governo sono così importanti e divengono sempre più il valore aggiunto della nuova forma dei comuni, sia necessario che queste funzioni siano internalizzate strutturalmente all'interno degli organigrammi del comune. Perché credo che questi soggetti a tutti gli effetti debbano avere il potere, i requisiti e le responsabilità della funzione pubblica. Cioè una questione anche di trasparenza, di chiarezza delle responsabilità e crescita del ruolo istituzionale dei comuni. Cioè se queste funzioni di governo sono funzioni davvero centrali all'interno delle organizzazioni, noi non possiamo far sì che ogni volta quel patrimonio di relazioni e di fiducia si disperda perché le task force smontano, perché i progetti si cambiano. C'è bisogno di avere degli interlocutori stabili all'interno delle nostre organizzazioni che diventino una base consolidata per diventare punto di riferimento della comunità nel governo di queste relazioni. Cioè, se questo ruolo è così rilevante, allora è necessario investire, secondo me, in queste funzioni. Il piano operativo, poi governare la rete, io per esempio quello che dicevo prima, sostanzialmente nella mia amministrazione l'ho tradotto in una cosa banale, ho introdotto delle dimensioni trasversali all'organizzazione, introducendo un'organizzazione matriciale che individua dei responsabili di politiche pubbliche. Sono soggetti dedicati a fare questo mestiere e separati da coloro che producono i servizi, perché altrimenti vengono risucchiati dal contingente, dalla gestione quotidiana e quindi travolti dal bisogno di dare le risposte nella gestione dei servizi. Quindi figure ad hoc dedicate a governare la trasversalità nel sistema delle relazioni. Perché altrimenti la domanda è: chi è che parla col terzo settore, chi è che mette d'accordo, eccetera, eccetera? Nessuno. Non hanno risposte, non hanno interlocutori. Questo bisogno molto forte di trovare una centralità in questo. Piano operativo, poi governare la rete significa anche, secondo me, poter contare rispetto ad alcuni progetti importanti su team interistituzionali che lavorino insieme in modo dedicato. Per esempio, una porzione territoriale sulla quale insiste un progetto di sviluppo importante di un territorio può benissimo vedere lavorare insieme i tecnici, i funzionari, gli amministratori di comune, provincia, degli ordini professionali, dei proprietari stessi di quel territorio. Cioè c'è bisogno di lavorare insieme in modo strutturale. E non è solamente riferibile a dei progetti. Faccio un esempio: quello che sta venendo fuori in maniera abbastanza numerosa è il tema delle fondazioni di partecipazione. In molte situazioni noi assistiamo nel settore del welfare, ma anche in altri settori, ad esempio nello sport, a fondazioni di comunità, fondazione dello sport, eccetera, che sono fatte congiuntamente da comune, per esempio nello sport CONI, enti di promozione sportiva, società sportive, che insieme partecipano ad una fondazione di partecipazione, la quale gestisce molti dei compiti storicamente gestiti dal comune. Cioè c'è un richiamo, un riportare all'interno della responsabilità istituzionale i soggetti della società, da un lato, e dall'altro, come dire, il comune che rinuncia a un pezzo del proprio potere, condividendolo con altri soggetti all'interno di una fondazione di partecipazione. Qual è la logica che c'è dietro? La logica che c'è dietro è che progetti che prevedono mettono insieme più attori che insistono rispetto alla stessa realizzazione hanno bisogno che questi attori, per facilitare il modo di lavorare, lavorino insieme all'interno di organizzazioni che diventano spurie, che diventano organizzazioni di interesse generale nelle quali c'è sì il comune, ma sono anche gli altri attori assolutamente presenti all'interno di questa cosa. Ecco, è chiaro che questo significa ripensare per il sistema degli attori il concetto stesso di processo. Il processo non è chiuso all'interno della singola organizzazione, ma il processo produttivo diventa trasversale al sistema delle organizzazioni e degli attori. Pensiamo al processo di accompagnamento di un anziano. Il processo di accompagnamento di un anziano non è il processo del comune, dell'ASL, del volontariato, eccetera. Va pensato come un processo integrato che vede l'insieme degli attori, ma il processo è unico ed è trasversale a questo sistema di attori. In questa prospettiva anche il tema stesso della semplificazione cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Se io ci devo mettere 2 anni per valorizzare un bene culturale, perché la soprintendenza ci mette 2 anni a darmi una risposta, ho un bel da semplificare gli atti dell'ASL e avere velocemente gli atti dell'ASL, ma non mi serve. È una semplificazione di sistema e quindi rispetto a un processo concreto di messa in campo di beni, o se è semplicemente un settore, come dire, parziale, certo, è una cosa importante, semplifica quell'atto dell'ASL, eccetera, eccetera, ma non è risolutivo del processo di carattere generale. Se noi apriamo lo sguardo dei processi fuori dai confini della singola organizzazione, ma le vediamo come processi riferiti alle persone che devono realizzare dei diritti e delle opportunità sul proprio territorio, allora riusciamo a vedere questa trasversalità, perché cambia completamente il sistema degli attori. Così, allora, cambia, se trasversale il processo produttivo, cambia il modo che noi possiamo avere di pensare il risultato. Il risultato non è l'output del comune o dell'ASL, ma il risultato è l'outcome di sistema, di territorio. Ciò che conta in un territorio sono le condizioni in cui vivono le persone. Cioè, un basso tasso di occupazione in una città è un problema, al di là del fatto che sia un fatto del comune, della provincia, degli uffici per l'impiego, del ministero, non interessa a nessuno. Dobbiamo uscire da questa logica, non interessa a nessuno. Interessa solo che c'è un basso tasso di occupazione. E di questo problema va informata e investita l'agenda di un sindaco, di un comune, di una città. Cioè, solo se noi riportiamo il concetto di risultato dal punto di vista delle capability, come direbbe Sen, delle persone, che allora riusciamo in un qualche modo ad avere un'idea di politiche integrate e di sistema complessivo. Cioè, cambia il concetto stesso di risultato. In questo senso, devo dire, la 150, pur rimanendo nell'ottica aziendale, cioè della singola organizzazione, però fa un passo avanti importante introducendo questo elemento della valutazione degli outcome, degli impatti, cioè delle ricadute dal punto di vista dei cittadini. Non possiamo continuare a misurare le nostre performance semplicemente come un problema autoreferenziale dell'amministrazione sulla propria efficienza, eccetera. Ma se partiamo di qua allora, se il risultato è quello, cambia anche il processo di allocazione delle risorse, che non diventa più un problema di distribuzione delle risorse all'interno dei centri di responsabilità dei comuni, quindi in una logica budgetaria, incrementale o decrementale. In questo. Cambia e diventa un problema diverso, come distribuisco le risorse all'interno dei progetti importanti per risolvere quel bisogno dei cittadini, progetti che possono essere o del pubblico o del privato o del terzo settore. Cioè il problema diventa come alloco le risorse per risolvere quel bisogno, che è un bisogno complessivo del cittadino. Capite che il processo di programmazione, di allocazione delle risorse cambia radicalmente, non parte più dallo storico ma parte dal bisogno. E per risolvere il bisogno quali sono allora i progetti che metto in campo, che faccio mettere in campo, che chiedo di mettere in campo e quindi come e quali di questi appunto finanzio. In questo senso allora il ruolo del comune diviene quello di individuare i bisogni e incentivare le risposte da parte della comunità. Esempio nel micro è quello della, un caso, l'animazione di un centro storico non necessariamente deve essere fatta dalla notte bianca fatta dal comune. Ma può essere benissimo messo in moto un protagonismo degli esercenti, messo in moto un protagonismo di chi vive il territorio, messo in moto un protagonismo, degli artisti. Questo significa che se è vero che il bisogno diventa più complesso e il bisogno è il nostro punto di partenza, non è vero che noi dobbiamo per questo moltiplicare i processi produttivi che gestiamo direttamente. E non per questo, ed è necessario che usciamo dall'alternativa tra make or buy. Il problema non è se facciamo dentro o se facciamo fuori, ma il problema è se lo gestiamo o se invece chiediamo alla comunità di mettersi in moto per risolvere un problema produttivo. Se valorizziamo la spinta della comunità, uscire dall'alternativa del insourcing o outsourcing. Facevo l'esempio dell'animazione nel micro, ma nel macro possiamo vedere tutta la logica del project financing. Project finance che vuol dire rivitalizza uno spazio pubblico facendo sì che il privato ci possa guadagnare qualcosa, perché il profitto fa parte della nostra dimensione economica, non c'è niente di... E nello stesso tempo però risolviamo dei problemi collettivi. Cioè, uscire dalla logica della mamma comune che deve risolvere tutti i problemi, uscire da una logica in cui il problema è il pubblico che lo deve risolvere. Il problema va effettivamente evidenziato da parte del pubblico, ma il ruolo del pubblico diviene quello di mettere in moto e stimolare, incentivare le energie e le risorse del territorio perché questi problemi possano essere affrontati a livello di comunità. Molti esempi si possono fare nel welfare, nella mobilità sostenibile, eccetera. Ci sono... Noi per esempio abbiamo lanciato un bando, abbiamo preso tutta questa microprogettualità, abbiamo fatto un bando unico, che abbiamo chiamato i Reggiani per esempio, abbiamo detto chi è che rispetto ai nostri bisogni, agli obiettivi che abbiamo chiarito, ha delle proposte progettuali da mettere in campo. Voi ci mettete questa roba, noi vi diamo una mano a realizzare. Diamo piccoli contributi, un sostegno logistico, eccetera, e si è messo in moto veramente una cosa molto importante. Associazioni che gestiscono autonomamente teatri, persone che hanno organizzato iniziative, eccetera, eccetera. E questo ha due valenze. Una operativa, che è quella che dicevo prima, cioè risorse della comunità che vengono messe in gioco, e una fondamentale valoriale, lo dicevamo prima, il valore del capitale sociale. Se per avere questo sistema di relazioni diventa fondamentale, il valore del capitale sociale è valore in sé. Ecco, quindi nella condivisione di questa strategia comune, il ruolo di regia del pubblico appunto diventa fondamentale. In questo senso, secondo me, è anche importante cercare di ricondurre le pratiche di responsabilità sociale di impresa fuori da una relazione diretta tra impresa e stakeholder. Cercare di integrare le politiche di responsabilità sociale di impresa all'interno delle politiche pubbliche. Per esempio, l'idea che ci possa essere una contrattazione territoriale tra comune, imprese, organizzazioni sindacali, nelle quali si concertano politiche, per esempio sull'integrazione degli immigrati, e la possibilità quindi di inserire nei processi di contrattazione aziendale la richiesta che siano le imprese stesse a farsi carico dell'alfabetizzazione dei propri lavoratori. Quindi legare i processi di responsabilità sociale di impresa in maniera forte alle politiche pubbliche. Sarebbe interessante effettivamente se la patente di impresa responsabile non venisse data dall'impresa stessa nei suoi documenti, ma fosse data appunto dalla comunità che riconosce effettivamente che c'è stata una responsabilità di impresa. Ecco, inserirla all'interno delle politiche pubbliche secondo me è la vera grande novità, cioè nel senso la grande differenza tra il fatto che le imprese si diano da fare, tra la filantropia e il ruolo e invece un'idea di sussidiarietà orizzontale sta qua, cioè la sussidiarietà orizzontale pubblica è all'interno di un processo di sussidiarietà orizzontale ci sono ruoli e comportamenti dei diversi attori nel rispetto dei diversi ruoli di responsabilità e partecipazione all'interesse generale, ma stanno dentro un disegno comune. Altrimenti, quando l'impresa semplicemente fa un'erogazione, compra un'ambulanza per i fatti suoi, eccetera, diventa un atteggiamento filantropico, che è un'altra cosa, nobilissima, interessantissima, bellissima, ma è fuori da un disegno di riforma di un welfare all'interno di un sistema di welfare delle responsabilità, per esempio. Questo però richiede, sempre dal punto, e torno su un tema manageriale, un ruolo fondamentale della comunicazione pubblica. La comunicazione pubblica, per esempio, per far sì che un'impresa si senta di maggior utilità, piuttosto che pubblicare il suo libricino, no? Sul suo bilancio sociale, eccetera, un riconoscimento da parte della città sulla sua responsabilità nei confronti della comunità richiede un forte investimento e un ruolo molto importante della comunicazione pubblica. Ecco, anche qua come cambia nel governo della rete il ruolo della comunicazione pubblica. La comunicazione pubblica era fortemente centrata sulla reputazione del comune e, oppure sulla relazione tra comune e utente dei servizi. Qui cambia in parte gli obiettivi, i destinatari e la forma stessa della comunicazione. Io vedo fondamentalmente tre grandi funzioni della nuova comunicazione pubblica all'interno del processo di governo della rete. Una prima funzione è la condivisione degli obiettivi. Io ho un bel da dire che bisogna fare la raccolta differenziata, però se le persone non condividono questo obiettivo, la raccolta differenziata non si farà mai. O gli attori interi della comunità condividono quell'obiettivo, oppure non ci sarà mai nessuna raccolta. In secondo luogo, la comunicazione deve promuovere, incentivare questi comportamenti attivi. Non è che si hanno in natura e si hanno perché ci sono così le persone buone. Perché è importante invece come dire, stimolare questi comportamenti, incentivarli. Occorre campagne di valorizzazione dei comportamenti civici, cioè ci sono comportamenti che vanno legittimati e comportamenti che vanno delegittimati. In Spagna vedevo poco tempo fa un giornale che diceva: guardate, questo c'era tutto un bidone dei rifiuti con i rifiuti fuori, guardate qua i nostri cittadini come sono incivili. Che è diverso che dire guardate come il comune è inefficiente che non raccoglie i rifiuti. Prospettive diverse. È un tema di significare il valore della responsabilità e legittimare chi si assume la responsabilità, delegittimando invece chi scarica le responsabilità solamente sugli altri. Far legittimare e riconoscere come importanti della comunità appunto questi comportamenti è un fattore, dicevo, fondamentale. Ecco, per esempio, facevo prima il caso della Notte Bianca o dell'animazione di un centro storico. Perché i commercianti di un centro storico concretamente si mettano in moto? Non è che lo fanno perché, ma lo fanno perché devono capire che quello è il problema, devono capire che il loro ruolo può essere fondamentale, devono capire che se lo fanno il comune gli va incontro e gli aiuta, gli dà una mano. Devono capire che chi più si dà da fare più viene avvantaggiato in un qualche modo attraverso il fatto che gli viene dato un service piuttosto che una facilitazione nell'avere la distesina, eccetera, eccetera. Ecco, e che scatti un meccanismo di emulazione. In questo la comunicazione può giocare, e questo non avviene perché è così, ma avviene perché ci si lavora, perché c'è una comunicazione mirata e perché si vuole raggiungere quell'obiettivo, cioè di attivare le risorse del territorio. Troppo spesso noi vediamo una comunicazione nella quale sono assente le due componenti fondamentali di un progetto di comunicazione, la chiarezza degli obiettivi e la chiarezza dei destinatari. In queste due dimensioni, chiarezza degli obiettivi e chiarezza dei destinatari, è fondamentale. Cioè, se noi vogliamo far sì che si attivino le risorse di una comunità, noi dobbiamo avere chiaro che quello è il nostro obiettivo e che i destinatari sono i soggetti che vogliamo in un qualche modo colpire. In terzo luogo, la comunicazione deve girare la lente dal punto di vista dei cittadini. Cioè, se dicevamo prima che il problema del cittadino è uno e non è in funzione degli attori che si mettono in campo, prendiamo il caso delle manifestazioni culturali. Il cartellone di una città che mette insieme ai cittadini non interessa sapere chi fa che cosa, ai cittadini interessa sapere quali opportunità hanno di vivere la propria città. Un cartellone di una città ha molti vantaggi, moltissimi vantaggi, non solo in termini di efficienza e di assenza di dispersione della comunicazione, ma che il cittadino viene riconosciuto come unico. Se io riesco a far sì che i teatri, i musei, le biblioteche, i privati, eccetera, partecipino a un unico cartellone della città, significa che il cittadino si assume il punto di vista del cittadino che deve vivere la città, non il punto di vista della gratificazione degli enti che erogano gli spettacoli. In realtà l'ente singolo che è attore di quello spettacolo non perde visibilità perché sta dentro una proposta che è molto più interessante, dentro una proposta che assume un valore di sistema e quindi diventa più interessante, altrimenti il cittadino non lo legge neanche. perché ha 100.000 foglietti che in ogni bar tira su e non, ai quali non risponde. Ma il comune stesso non perde visibilità, ma al contrario ne acquista, perché illuminando e facendo luce sugli altri attori del territorio, di riflesso fa luce su se stesso, perché offre un'opportunità migliore di vita al cittadino nella sua comunità. Ecco, quindi diciamo anche la comunicazione assume questo ruolo. Quindi presidiare le politiche con responsabilità dedicate, dicevo prima, includere gli attori della rete nell'organizzazione dell'azione collettiva, le task force, le fondazioni, ripensare i confini dei processi, vedere i processi trasversalmente, ripensare il modo di pensare il risultato, quindi passando da una logica di efficienza e qualità dell'output a una logica di outcome di sistema, mobilitare le risorse della comunità, rovesciare la prospettiva di comunicazione. Queste sono le strade e sono rivoluzioni però cognitive e comportamentali per le nostre organizzazioni. Significa ripensare completamente le nostre organizzazioni. Allora la domanda è in realtà su quali risorse possiamo contare per poter modificare queste prospettive organizzative. Allora non c'è dubbio che la leva tecnologica va tutta in questa direzione, dal cloud computing alla questione del 2.0, alle questioni della rete, alle questioni della connessione, eccetera. Cioè tutta la tecnologia va nella direzione di facilitare il governo delle relazioni. Però io credo, e questa è una risorsa che è disponibile, una risorsa che è attivabile, che in molte amministrazioni attivate, i social network. Abbiamo presentato l'altro giorno una ricerca sui social network in Italia. Il problema di fondo è che i social network vengono utilizzati come strumenti di comunicazione a una via, quindi molto lontana dall'idea del 2.0 e della relazione. Ma allora non è un problema di dotazione di strumentazione tecnologica, ma diventa un problema di disponibilità professionali, di competenze professionali. Cioè la domanda vera che ci dobbiamo porre è se siamo capaci. Cioè se siamo capaci di spostare l'asse del ragionamento, se siamo capaci soprattutto di farlo in corsa, perché noi dobbiamo continuare a produrre servizi, non è che ci possiamo fermare e cambiare modello, dobbiamo continuare a produrre servizi e farli in modo efficiente e di qualità, e contemporaneamente però bisogna incominciare a spostare l'ottica su una dimensione che in qualche modo ruota di 180 gradi e guarda la comunità in modo trasversale e non solo. Quindi è un problema di capitale umano, cioè dobbiamo chiederci delle domande anche difficili dal mio punto di vista, cioè se esistono nelle nostre istituzioni attori che abbiano questa leadership visionaria, questa capacità di governare il sistema della rete degli attori, è una competenza fondamentale, per condividere valori, per concertare le azioni, per mobilitare le risorse, cioè la domanda è concretamente chi lo fa questo ruolo? Cioè i nostri amministratori sono disponibili a cedere un pezzo di potere per coinvolgere altri attori? Sono disponibili a fare entrare altri soggetti nella costruzione delle decisioni, nelle scelte di allocazione delle risorse? I nostri dirigenti sono capaci di avere questa leadership e di come dire, far condividere gli obiettivi, concertare con gli attori, mobilitare le risorse? I nostri dirigenti di settore sono capaci di fare questo? Le nostre funzioni di comunicazione hanno il potere, la centralità e la visione, ma anche il potere proprio di comunicare l'intera comunità e non solamente... I nostri controller riescono a leggere la comunità, ma gli stessi attori della rete poi hanno voglia di mettersi in gioco per essere protagonisti, non solamente clienti di una relazione contrattuale che sia il nostro fornitore dentro un processo contrattuale di outsourcing o il nostro utente all'interno del processo, uscire da una logica semplicemente contrattuale, entrare in una logica di partnership e quindi di assunzione di responsabilità rispetto al fatto che sto facendo un compito di interesse generale. Cioè governare la rete degli attori dipende anche da chi sono gli attori, da che caratteristiche hanno questi attori. Cioè fondamentalmente è un problema non è un problema solo di competenze tecniche, ma è principalmente un problema di competenze organizzative. Il pensiero sistemico, costruire reti di relazione, negoziazione, cooperazione, lavoro di gruppo, l'orientamento al risultato, sono competenze organizzative, quindi che se è possibile valutarle, selezionarle, apprenderle e svilupparle. È evidente che non possono però essere semplicemente degli item di una scheda di valutazione, Cioè vuol dire reimpostare le politiche del personale, vuol dire centrare le politiche del personale sul sistema delle competenze. Vuol dire che le assunzioni non le faccio sulla base dei temi, ma le faccio sulla base del possesso di queste competenze. Vuol dire che la mobilità la faccio in funzione di chi ha queste competenze e questi requisiti. Vuol dire che la formazione la faccio per mettere in moto questi meccanismi. Cioè devo far sì che ci sia uno sviluppo, un accesso alla funzione pubblica, eccetera, che sia centrata su queste competenze. Teniamo però conto che il personale pubblico è un personale fortemente scolarizzato, il 70% dei dipendenti pubblici ha il diploma o il titolo di laurea, mentre nel privato si rovesciano le proporzioni. Quindi ha una forte potenzialità, però il tema è anche investire emotivamente sui lavoratori per sviluppare questo senso di appartenenza fondato fondamentalmente sul significato e il valore del lavoro pubblico. Cioè se si perde di vista il valore del lavoro pubblico e si perde di vista l'orgoglio di lavorare per un'amministrazione pubblica, io credo che si perda l'80% della potenzialità di attrattore del mercato del lavoro pubblico. Cioè alla fine se perdiamo di vista questo e se perdiamo di vista che lavorare nella pubblica amministrazione è più bello, è più divertente, è più importante da un certo punto di vista perché è un valore pubblico, noi nella pubblica amministrazione non verrà più a lavorare nessuno e questo è un grande problema. Poi abbiamo bisogno di riscoprire questa dimensione, cioè se chi lavora un ufficio tributi non ha chiaro che il suo controllo ISEE è fondamentale per garantire equità sociale e non perché sta facendo una pratica burocratica, noi perdiamo di vista l'80% della potenzialità di queste persone, buttiamo un patrimonio di risorse e prevale la noia dell'attività di routine, dell'attività burocratica. Se l'investimento valoriale quindi sul capitale pubblico è così rilevante, però è anche altrettanto evidente che non è pensabile che queste dimensioni siano sviluppate tutte all'interno di percorsi professionali che si fanno tutti dentro la stessa, si inchiusi all'interno di una stessa organizzazione o addirittura bloccati nella stessa posizione organizzativa. Cioè se le persone non hanno sviluppi di carriera anche multiformi, noi non possiamo pensare che si sviluppino competenze di rete e di sistema o visione sistemica, perché vedono un pezzo troppo limitato del nostro contesto. Per questa ragione è importante sviluppare la mobilità da un lato, ma per questa stessa ragione non possiamo negarci che importare all'interno di amministrazioni pubbliche competenze anche sviluppate all'esterno sia una risorsa importante all'interno delle amministrazioni pubbliche. È una ricchezza sulla quale contare. Infine, io credo che vada non tralasciato il tema di come si fa la formazione. Cioè, se la formazione è una, di nuovo, se noi vediamo i processi come trasversali, se noi vediamo che un sistema e una rete di attori muove su un piano della formazione, viene chiamata in causa sul piano dei processi di produzione, quindi anche gli attori privati, eccetera, allora è sempre più importante costruire quello che si chiama il background comune, cioè un terreno comune. Cioè se gli operatori del sociale di un comune, gli operatori della ASL, gli operatori del terzo settore hanno una cultura, dei parametri culturali condivisi su che cosa significa welfare oggi, diventa più facile governare la rete. Se noi abbiamo soggetti che appartengono a reti e che hanno input, come dire, formativi comuni, diventa più facile. Quello che una volta chiamavamo formazione condivisa, di nuovo cito Gregorio Arena perché con lui avevamo discusso di questi temi, diventa veramente un investimento che rende più semplice la relazione. Se le persone parlano lo stesso linguaggio è più semplice per le persone stare insieme. Non a caso le imprese, laddove operano nell'impresa senza confine, quindi anche loro hanno il problema della rete, costituiscono consorzi formativi all'interno di quelle che chiamano collaborazioni pragmatiche. Cioè l'idea di avere unici riferimenti formativi che mettono a sistema il sistema delle competenze per facilitare il dialogo. Ecco, dal mio punto di vista quindi, la rete diventa in un qualche modo non più solamente un'opzione, una possibilità, ma sta diventando veramente una necessità. Quello che di più all'interno di un'amministrazione si sente la mancanza, l'assenza e la carenza è proprio di questa Perché è evidente a tutti che questo diventa il problema. Ogni giorno siamo chiamati a governare questi rapporti, a avere a che fare con soggetti multipli, a doverci intrecciare in mille modi, con mille attori per risolvere i problemi, e sempre ogni giorno ci rendiamo conto che queste competenze sono molto assenti ancora nella nostra organizzazione. Si tratta quindi, secondo me, di modificare il sistema organizzativi e i sistemi delle competenze, perché il problema di fondo è che non è tanto appunto una possibilità o un'opzione, perché il nostro sistema di welfare, la nostra crescita e il nostro ambiente non hanno il tempo di aspettare, né i nostri tentennamenti, né che si risolvano e che creino degli effetti le riforme normative, che appunto, come diceva ieri al convegno della funzione pubblica Giovanni Valotti, sono come le pinete, fanno bene ma non curano. Grazie. Ovviamente, se qualcuno, adesso non so neanche che ore sono, 2:30, quindi è stato preciso, se qualcuno vuole dire qualcosa, io sono qui, se volete.